Buonasera cari radioascoltatori, riprendiamo le nostre trasmissioni. Stiamo leggendo e commentando un mio libro che si chiama L'unicità del cristianesimo. La volta scorsa abbiamo parlato del rapporto tra il cristianesimo e il tempo, leggendo e commentando il primo capitolo che ha come titolo L'unica religione che sconfigge il tempo. E proprio continuando in questa prospettiva dell'unicità del cristianesimo, cioè del fatto che il cristianesimo sia l'unica religione davvero appagante e che riesce a fornire delle risposte che siano totalmente gratificanti per quanto riguarda la dimensione esistenziale dell'uomo, oggi leggeremo e commenteremo prima di tutto il secondo capitolo di questo libro, secondo capitolo che si intitola Il cristianesimo, unica religione della pienezza. Il sottotitolo dice così: Il cristianesimo è la vera religione della pienezza perché rifiuta l'annullamento della individualità. Il testo più importante del taoismo, cioè della religione taoista, che è una religione diffusa principalmente nella Cina, il testo più importante del taoismo è il Tao Te Ching, detto anche la Bibbia del taoismo, proprio per far capire come il Tao Te Ching sia di fatto il testo più importante di questa religione. L'autore è Lao Tzu, o anche Lao Tse, in alcuni testi si può trovare anche Lao Tse, in realtà si tratta della stessa persona. Lao Tzu che visse intorno al VI secolo avanti Cristo, non sappiamo precisamente la data di nascita, la data di morte, ma presumibilmente Lao Tzu è vissuto nel VI secolo avanti Cristo e che è appunto il fondatore, viene ritenuto come il fondatore del taoismo. Ad un certo punto in questo libro, cioè nel Tao Te Ching, è scritto: porta il vuoto all'estremo. Ecco, questa frase, porta il vuoto all'estremo, è la frase che possiamo dire essere un po' riassuntiva, emblematica della dottrina taoista. È una frase che dice molto, pur essendo breve, e da un certo punto di vista anche enigmatica, cioè non facilmente comprensibile. Dice molto perché nel taoismo, ma non solo nel taoismo, badate bene, il concetto di vuoto è un concetto centrale. Il vuoto è ciò che, possiamo dire, contraddittoriamente deve riempire, il vuoto come qualcosa che deve riempire, da qui la contraddizione, dicevo, il vuoto è ciò che contraddittoriamente deve riempire la vita e deve dare senso a tutto. Questo perché, paradossalmente, il vuoto è nulla, il vuoto è non senso. Attenzione però, in tale convinzione non c'è una sorta di illogicità. Ecco, voi penserete, dice, ma c'è un controsenso, c'è una grande illogicità, come può il vuoto costituire una sorta di significato, una sorta di fondamento con cui riempire la propria vita? È un controsenso, è una contraddizione. Invece, cari radioascoltatori, non si tratta purtroppo di una contraddizione. Se però si colgono bene, e adesso ne parleremo, quelli che sono i presupposti di una tale religiosità. Dicevo, in tale convinzione non c'è illogicità, anzi è tutto spaventosamente logico. E vediamo perché. In alcune religioni, e il taoismo è fra queste, l'uomo in quanto singola individualità, altra rispetto al tutto, non esiste. Cioè nel taoismo e in altre religioni, che sono le cosiddette religioni orientali, come lo stesso buddismo, lo stesso induismo, non abbiamo l'affermazione secondo cui l'uomo esiste come essere individuale. Come essere individuale che è altro rispetto al tutto. Piuttosto l'uomo, per queste religioni, ha senso solo se è riferito al tutto. È una piccola, possiamo dire, particella, anche illusoriamente considerabile come realtà individuale, del tutto. Ma non solo. L'uomo è considerato come espressione appunto del tutto, una sorta di onda sulla superficie del mare che a un certo punto si manifesta sul piano fisico, ma poi si dissolve nel mare stesso, cioè nella realtà da cui è momentaneamente scaturita. Non so se qualche volta, cari radioascoltatori, avete fatto questa esperienza, cioè mettersi sul ponte di una nave, vedere il mare spumeggiante, individuare un'onda, cercare di seguirla con lo sguardo, però a un certo punto non ci si riesce più, perché l'onda viene assorbita dalla massa delle acque, cioè momentaneamente si evidenzia, ma poi si dissolve. Ecco, questo è un esempio che possiamo fare per capire qual è la concezione della vita umana, della singola vita umana, nell'ambito delle religioni orientali e anche nell'ambito delle religioni estremo orientali e quindi nell'ambito anche del taoismo in quanto religione estremo orientale. Cioè la vita individuale è una sorta di onda che momentaneamente si evidenzia per poi completamente essere assorbita dalla massa delle acque. L'uomo non è altro che una breve, momentanea, provvisoria, anche illusoria emanazione di un tutto che poi deve totalmente dissolversi in questo tutto. Ebbene, cari radioascoltatori, partendo da questi presupposti, è del tutto logico che la vera aspirazione in queste religioni e quindi anche nel taoismo è la negazione dell'io, è il dissolvimento di sé. L'uomo a che cosa deve aspirare? Se l'uomo è illusoriamente individuo, se l'uomo è momentaneamente, temporaneamente individuo, l'uomo non può che aspirare alla sua dissoluzione. Se l'uomo non esiste come singolo, ma è solo espressione di un tutto più grande, allora ogni pensiero umano, ogni creazione umana devono tendere verso la nullificazione di se stessi. Se è nulla chi ha pensato, anche il suo pensiero sarà il nulla. Se è nulla chi ha desiderato, anche il suo desiderio sarà il nulla. Da qui si capisce perché nel taoismo il concetto di vuoto è dominante ed è il criterio di tutto. Il fine è il vuoto, perché il fine è il dissolvimento di tutto. Non esiste l'uomo e non esistono i suoi pensieri, i suoi progetti e i suoi affetti. Dunque non resta che il vuoto. Quindi, cari radioascoltatori, capite bene come quella frase da cui siamo partiti, cioè porta il vuoto all'estremo, non è una frase contraddittoria, non è una frase illogica, ma è una frase che possiamo dire coerente ad un presupposto dottrinale, a dei presupposti dottrinali che sono ben chiari e che sono, badate bene, molto ma molto diversi rispetto a quelli del cristianesimo di cui adesso parleremo tra poco. Da qui si capisce perché nel taoismo il concetto di vuoto dunque è dominante ed è il criterio di tutto. In un altro punto nel Tao Te Ching è scritto: la vita, cioè il Tao, è vuota, ma usandola non si riempie. Anche questa è una frase enigmatica, ma una frase che va sempre considerata e inserita all'interno di quella prospettiva che abbiamo evidenziato precedentemente. Vuol dire che non bisogna, questa frase sta a significare, che non bisogna preoccuparsi, perché se si saprà seguire il Tao, nessuno può togliere all'uomo il vuoto. Possiamo dire un po' ironicamente quella bella cosa che è il vuoto, quella bella prospettiva che è il vuoto. Cioè il taoismo pone come obiettivo da raggiungere che cosa? Il vuoto. Però, e qui sta il nocciolo della questione, cari radioascoltatori, una proposta di questo tipo non può entusiasmare. Ma a ben guardare, vedete, c'è anche un'evidente contraddizione. All'uomo si chiede qualcosa, indirizzarsi verso il vuoto, aspirare al vuoto, vivere il vuoto, nonostante che non esista come singola entità, gli si chiede un atto di volontà, ma colui che deve poi agire non esiste. Cioè, l'uomo deve aspirare a qualcosa, dice il taoismo, però nello stesso tempo il taoismo afferma che l'uomo individualmente non esiste. Allora a chi si chiede questa aspirazione? Ecco, da questo punto di vista si evidenzia invece una palese contraddizione. Questa mancanza di logica però non deve meravigliare, perché anche in questo il taoismo fa tornare i conti e ci riesce da un certo punto di vista facendo saltare il principio di non contraddizione, affermando che il Tao è essere ma è anche non essere. Ecco, vedete cari radioascoltatori, noi abbiamo un principio fondamentale della nostra logica, della logica su cui poi si è costituita la cultura occidentale, che è il principio di non contraddizione, uno dei tre principi della cosiddetta logica aristotelica, del grande Aristotele. Ma badate bene, non vi preoccupate, non vi spaventate, perché non voglio adesso, come si suol dire, buttarla in filosofia e utilizzare una terminologia difficile. Il principio di non contraddizione è qualcosa di costitutivo della natura umana e della conoscenza umana. Ecco, facciamo un esempio. Se io prendo una penna che è blu, nel senso che ha l'astuccio blu e anche nero, e io dico questa penna è fatta da un materiale che è di color blu, e poi aggiungo, e nello stesso tempo è fatta di materiale che è di color nero. Ecco, questa seconda affermazione è un'affermazione che va a completare la prima, ma non va a porsi in una dimensione contraddittoria con la prima, perché la penna può essere appunto fatta da un materiale che è tanto blu quanto nero. Ma se io dico questa penna è fatta da un materiale che è blu e non è blu contemporaneamente, ecco, la seconda affermazione è un'affermazione che va a contraddire la prima, e quindi è un'affermazione, la mia, che è un'affermazione appunto illogica, perché voi potreste benissimo dirmi, ma si metta d'accordo, è blu o non è blu? Allora, ecco dunque che la logica deve basarsi sempre su un principio che è il cosiddetto principio di non contraddizione. Aristotele diceva che questo principio è talmente vero ed è talmente connaturato alla conoscenza e alla natura umana che se uno lo volesse negare, automaticamente si contraddirebbe. E già, perché se io dico il principio di non contraddizione non esiste, io ho ben chiaro che l'affermazione esiste una realtà e l'affermazione non esiste una realtà sono affermazioni contraddittorie. E quindi se io dico il principio di non contraddizione non esiste, io implicitamente ammetto che cosa? Ammetto la contraddizione, cioè il fatto che affermare il principio di contraddizione esiste, affermare il principio di contraddizione non esiste, non è assolutamente la stessa cosa, ma si tratta di affermazioni completamente, completamente contrarie. Ecco dunque, io non so se sono stato chiaro o meno, ma questo per dirvi come la cultura occidentale si basa appunto su questo principio di fondo che è il principio di non contraddizione, che è importantissimo, capite bene, anche da un punto di vista morale, perché noi non possiamo confondere ciò che è bene e ciò che è male, e inoltre sappiamo benissimo che ciò che era male ieri è male oggi e sarà male anche domani, che ciò che era bene ieri è bene oggi e sarà bene anche domani. Non possiamo confondere il bene con il male e il male con il bene, ma si tratta di categorie, come si suol dire, irriducibili, che non possono essere confuse, che non possono essere scambiate o intercambiate. Ebbene, la cultura invece orientale è una cultura che si fonda di fatto sulla negazione del principio di non contraddizione, oppure possiamo dire sull'affermazione del principio di contraddizione, non di non contraddizione, ma in questo caso di contraddizione. E quindi dicevo, questa mancanza di logica non deve meravigliare, perché anche in questo il taoismo fa tornare i conti e ci riesce facendo saltare il principio di non contraddizione, affermando cioè che il Tao è tanto essere quanto non essere. Il che vuol dire che si può dire tutto e il contrario di tutto. A questo poi si aggiunge il fatto che nel Tao Te Ching si afferma che, dice il testo, il vero saggio esercita un insegnamento senza parole. Ma allora verrebbe da chiedersi, perché Lao Tzu ha scritto e ha parlato tanto? Ora torniamo alla proposta taoista. Il vuoto, esistenzialmente parlando, cari radioascoltatori, ripugna. Mi permetto di fare questi esempi, ma sono esempi, diciamo, da ritenere non come esempi che possono un po' diminuire la gravità di ciò che stiamo dicendo, ma esempi indubbiamente calzanti. Quando si ha fame, trovare un piatto vuoto non è certo simpatico, oppure quando si ha sete, trovare un bicchiere vuoto, ancora quando si è soli, non trovare nessuno con cui scambiare una parola. Il vuoto ripugna perché l'uomo è fatto per la pienezza, è fatto per il senso, è fatto per assaporare lo spessore della vita. Gesù Cristo dice: chi mi segue avrà la vita eterna, e il centuplo qua giù, Matteo 19,29. Queste parole ricevono conferma dal fatto che il cristianesimo si fonda non sul rapporto di equivocità, ma di analogia tra la vita terrena e quella ultraterrena. Che cos'è l'equivocità in questo senso? L'equivocità vuol dire completa separatezza, ma anche impossibilità di legare ontologicamente le due dimensioni, per cui dice un conto è la vita terrena, un conto è la vita ultraterrena, cioè una completa separazione. E quindi la vita ultraterrena, noi non possiamo dire nulla della vita ultraterrena perché si tratta di una dimensione completamente contraddittoria, altra rispetto alla dimensione terrena. È appunto il vuoto di cui parla il buddismo e il vuoto di cui parla anche il taoismo. Analogia invece, cari radioascoltatori, significa che vi è un legame. Vita terrena e vita ultraterrena sono ontologicamente legate, così come lo sono realtà naturale e realtà soprannaturale. Se dunque esiste questo legame, il cristianesimo può affermare che cosa? Che la vita terrena è già un'anticipazione di quella ultraterrena. Se poi a questo si aggiunge che il cristianesimo, con il rifiuto del monismo, cioè della convinzione secondo cui vi è una sola realtà, che si differenzia e si esprime in varie realtà illusorie, come affermano appunto le regioni orientali ed estreme orientali, dicevo, se poi questo si aggiunge che il cristianesimo, con il rifiuto del monismo, riconosce come ontologicamente vera la dimensione individuale, infatti per il cristianesimo, a differenza di ciò che abbiamo detto per le regioni orientali e per il taoismo, la vita individuale esiste davvero e rimarrà tale per tutta l'eternità. Nella vita ultraterrena, sia essa la vita, Dio non voglia, dell'inferno, del purgatorio e poi, speriamo per tutti, del paradiso, la vita individuale esisterà sempre. Cioè noi come realtà individuali non spariremo. E dicevo, se poi a questo si aggiunge che il cristianesimo, con il rifiuto del monismo, riconosce come ontologicamente vera la dimensione individuale, diventa non solo possibile, ma anche necessario affermare che la felicità sperimentata nell'individualità terrena non è totalmente diversa ma analoga a quella enormemente superiore che si potrà sperimentare con la beatitudine paradisiaca. Dunque, possiamo concludere per quanto riguarda questo capitolo, il cristianesimo è la regione della vita e della pienezza e aborrisce, cioè rifiuta, qualsiasi ipotesi di nullificazione dell'esistente, che è il creato, e dell'esistenza, che è la vita. Ci fermiamo per qualche attimo. riprendiamo il nostro incontro di questa sera e passiamo adesso al terzo capitolo del mio libro, L'unicità del cristianesimo. Il capitolo si intitola Il cristianesimo come unica religione della semplicità. Vi è un sottotitolo che dice: il mistero dell'incarnazione del Verbo pone il cristianesimo in una dimensione unica tra le religioni esistenti. Anche e soprattutto grazie all'incarnazione del Verbo, il cristianesimo può evitare qualsiasi intellettualismo presentandosi come l'unica religione dei semplici. E veniamo al testo. Il primo testo, il testo appunto dice: l'incarnazione del Verbo si manifestò dapprima ai pastori, e c'è un motivo. Tutto fu chiamato ad inchinarsi dinanzi a questo mistero e ad adorarlo. Il mondo minerale e quello vegetale con l'incenso e la mirra dei magi, il mondo animale con il bue e l'asinello della tradizione, il mondo dei sapienti e dei potenti ancora con i magi venuti da lontano. Eppure il racconto evangelico precisa che il mondo dei semplici fu scelto come prima realtà a cui quel mistero andava manifestato. Il mistero dell'incarnazione del Verbo è il Dio che si fa uomo per rivelarsi all'uomo, per dire all'uomo che Dio è incontrabile fisicamente e che la salvezza è in relazione a questo incontro. Ecco, possiamo dire in questo modo: un Dio non da studiare, non da pensare, ma da incontrare. O meglio, la salvezza non come esito di uno studio e di una comprensione del mistero, ma di un'apertura del cuore nei confronti del mistero stesso. In Matteo 11,25 è scritto: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Chiusa citazione. Ecco il motivo per cui umili pastori siano stati scelti come primi testimoni della venuta al mondo del Redentore, perché essi, attraverso la loro purezza di cuore, potevano andare oltre la semplice comprensione logico-razionale e quindi amare. L'incarnazione del Verbo pone il cristianesimo in un'originale posizione che è unica rispetto alle altre religioni, una posizione che possiamo definire anti-intellettualistica. Attenzione qui, cari radioascoltatori, vorrei subito chiarire una cosa che poi andremo a chiarire adesso anche successivamente. Quando io parlo di anti-intellettualismo del cristianesimo, non significa che il cristianesimo rifugga l'apporto della ragione, anzi, l'apporto della ragione, l'apporto dell'intelligenza è estremamente importante. Non a caso io insisto molto anche nei miei articoli su settimanali Padre Pio sulla cosiddetta intelligenza della fede, ma l'intellettualismo è una sorta di deriva dell'intelligenza della fede, una deriva di carattere gnostico, possiamo dire, dove tutto viene misurato con la comprensione razionale e soprattutto con la elaborazione della ragione. Ecco, teniamo presente che il razionalismo è la negazione della razionalità, perché è una sorta di estremizzazione che va a snaturare la razionalità, così come l'intellettualismo è una sorta di derivazione, di estremizzazione di quello che invece è l'uso corretto dell'intelletto. Ecco, questo come premessa ci tenevo a dire per evitare che ci siano degli equivoci. Dunque, dicevamo, l'incarnazione del Verbo pone il cristianesimo in un'originale posizione che è unica rispetto alle altre religioni, una posizione che abbiamo detto anti-intellettualistica, la capacità di stupirsi dinanzi ad un reale che non è il prodotto soggettivo della propria mente, ma che è dato e che deve essere riconosciuto, una posizione enormemente distante da quella gnostica, cioè che afferma che cosa? Che la salvezza passa solo ed esclusivamente attraverso la conoscenza, che la salvezza si raggiunge solo ed esclusivamente attraverso la conoscenza. diciamo, una posizione enormemente distante da quella gnostica, secondo cui il mistero andrebbe dissolto e ricreato nella capacità intellettuale dell'uomo, essendo l'uomo Dio stesso. Posizione quest'ultima, quella gnostica, che accomuna tanto le antiche religioni del mondo classico quanto quelle dell'Oriente, come l'induismo, il buddismo, abbiamo visto poco fa anche il taoismo, che oggi purtroppo tanto affascinano. Va fatta una precisazione, ecco dunque quella chiarificazione a cui alludevo prima, cari radioascoltatori. Dire che il cristianesimo è una religione dichiaratamente antiintellettualistica non vuol dire che il cristianesimo svaluti l'intelletto. Infatti valorizzazione dell'intelletto e intellettualismo non sono la stessa cosa. Va affermare che la salvezza non è data dalla conoscenza ma dall'apertura del cuore alla verità. Se il cristianesimo non parla di un Dio che si fa idea, ma di un Dio che si è fatto uomo, allora il criterio di giudizio della vita cristiana non è la conoscenza intellettuale di Cristo, ma il seguirlo. Si racconta che San Giustino, siamo nel secondo secolo, che di filosofia se ne intendeva, meditando in solitudine sulla riva del mare, incontrò un vecchio che gli dimostrò l'insufficienza, non l'inutilità, della conoscenza filosofica. Che gli parlò dei profeti, che gli annunciò Gesù Cristo, e improvvisamente un fuoco si accese nella sua anima, un fuoco che mai aveva avvertito prima. Il cristianesimo dunque non solo non disprezza la conoscenza razionale, ma addirittura la giudica necessaria per accedere all'accettazione della rivelazione. Non si può amare ciò che non si conosce. Ma per salvarsi non ci si deve fermare alla conoscenza, bensì si deve arrivare alla condivisione, all'amore. Come le fondamenta sono necessarie per la costruzione della casa, così la conoscenza è necessaria per l'amore. Come le fondamenta da sole non sono la casa, così anche la conoscenza da sola non è la salvezza. Ecco perché il teologo non è più cristiano dell'uomo semplice che prega il Signore, anzi, dice Sant'Agostino nelle Confessioni, al capitolo decimo, «Forse, o Signore Dio di verità, ognuno che conosce quelle dottrine già piace a te, infelice è l'uomo che pur conoscendole tutte non conosce te, beato invece chi conosce te, anche se ignorante, in quelle dottrine». Chiusa citazione, si tratta esattamente di ciò che la teologia definisce primato della volontà libera. Il criterio della salvezza è nella conformazione della propria volontà con quella di Cristo. È la capacità di sostituire al proprio criterio di giudizio il criterio di giudizio di Cristo e rendere tale criterio fondamento di tutte le azioni della propria quotidianità. Come dice San Paolo in Galati 2:20, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. L'antiintellettualismo del cristianesimo si rivela anche attraverso un'altra questione, che è un unicum, cioè un'originalità nel panorama delle religioni di tutto il mondo. Lucifero, la creatura che il Signore aveva creato come la più intelligente e potente, è nel profondo dell'inferno. Al contrario, la Vergine Maria, umile e semplice, ha realizzato massimamente la propria vita, addirittura è stata innalzata al ruolo di Madre di Dio. Lucifero rappresenta quindi il massimo del fallimento della creatura, Maria il massimo della realizzazione. Ed è proprio nella conformazione alla volontà di Dio e non nella possibilità di esercitare una maggiore o minore capacità intellettuale la differenza tra lei e Lucifero. Quest'ultimo fallisce per il suo non voler servire il Signore. La Vergine invece sublima la propria vita nella volontà di essere la serva del Signore. Si paragoni tutto questo, cari radioascoltatori, con l'intellettualismo che caratterizza altre religioni, per esempio quelle orientali. Molti studiosi, utilizzando una terminologia un po' difficile, affermano che il buddismo è una pratica ascetica fondata su una gnosiologia anziché su un'ontologia, il che vuol dire che il criterio è nella conoscenza piuttosto che nell'esercizio della virtù. La disciplina morale, che pur occupa gran parte dei testi sacri buddisti, avrebbe solo un valore accessorio e complementare rispetto a ciò che il buddismo chiama rettificazione della mente. E un importante testo sacro buddista come il Satipatthana si presenta come un severo metodo di autodisciplina, pur non fondandosi su alcun precetto di ordine etico. Un altro testo, il Malabhagga, dice, anzi sentenzia, vi è una macchia che è la maggiore delle macchie, l'ignoranza, somma sozzura. Una volta che avrete distrutto questa macchia, resterete puri da macchia, o monaci. Cioè, ci si può permettere qualsiasi nefandezza, l'importante è conoscere la verità. E anche l'induismo è sulla stessa scia. Il codice di Manu esclude la pena di morte per un bramino, anche se reo di tutti i delitti. Perché? Perché il bramino conosce molto di più degli altri. Il cristianesimo, invece, cari radioascoltatori, dimostra con i fatti che il criterio di giudizio della salvezza non è l'intelligenza, bensì l'apertura del cuore. Dio non si è incarnato, pertanto, Dio si è incarnato, pertanto non ha voluto farsi incontrare nel pensiero, ma anche fisicamente e storicamente. D'altronde noi nel Padre nostro, come diciamo, sia fatta la tua volontà, non sia pensato il tuo pensiero, ma sia fatta la tua volontà, cioè noi saremo misurati relativamente a come avremo conformato la nostra volontà alla volontà di Dio. Bene, cari radioascoltatori, per questa sera abbiamo terminato, ci diamo appuntamento al mese prossimo, vi saluto tutti e vi auguro ogni bene nell'amore al nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre. Ave Maria.